questi casi, soprattutto quando non abbiamo un tempo, non c'è modo poi di recuperare troppo, perché poi abbiamo soltanto aprile e maggio che insomma sembrano tanti ma poi finiscono in un bacchettone. Ad ogni modo, per accompagnarvi nelle vacanze pasquali, ho pensato di fare oggi un riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso, anche per rimettere un po' di puntini sulle i. Profittiamo del fatto che non abbiamo neanche il videoregistratore e il videoproiettore, così se anche nessuno vuole portare delle slide non posso, quindi problema, diciamo che me l'hanno chiuso anche a monte. E riprendiamo un momento i fili di quello che sentite. C'è qualcuno che vuole... Opterei per sentire voi più che altro, per eventualmente correggere poi i punti di vista in proposito. C'è qualcuno che vorrebbe fare anche un riassunto molto per grandi linee di quanto abbiamo detto finora? Beh, per l'uomo una volta collegato ha detto no, perché c'è un passo avanti, invece di stare lì e guardare il muro, uno almeno un segno lo ottiene. Quindi per Clemenza non le chiederò di farlo, insomma, poi adesso con gli altri invece sono tutti liberi e posso, eventualmente. Oh, vi ricordo ragazzi che questo è un esercizio che vi conviene fare a voi, a me non è che mi interessi particolarmente, tenetelo presente, nel senso che il momento in cui cominciate a parlare di qualcosa è il momento in cui cominciate a maneggiarlo, altrimenti rimane lì inerte e si perde, perché noi abbiamo dei processi un po' come, mi secca dirlo, ma un po' diciamo no, più che altro bisogna stabilire il senso della similitudine, i computer funzionano un po' come noi. E quindi noi a un certo punto ogni tanto abbiamo il banco di memoria e dimentichiamo un po' tutto, perché non è che possiamo ricordarci tutto quello che si è detto, me ne rendo perfettamente conto. Il problema è che quando lo dimentichiamo, poi lo dimentichiamo. E da un punto di vista anche strumentale di esame non è una buona prassi. Quindi forse se qualcuno soltanto e cominciasse a parlare non sarebbe una cattiva idea, non peraltro perché se no li chiamo io, oramai manca soltanto la campanella e torniamo al liceo, per cui ne farò del registro, farò l'appello e tutte queste cose divertenti. Potremmo fare la Miss Carter, l'ultimo di lavoro, per entrare, ma parli lei. Vabbè, comincerò io per oggi, ma tanto poi adesso passo la parola a qualcuno, quindi è stato. Dunque, sociologia dei processi culturali, abbiamo cominciato a vedere un po' di che cosa si tratta. Abbiamo cominciato a vedere un po' di cosa si tratta la sociologia, anche per recuperare eventuali cose che siano già state dette nel semestre precedente e comunque consolidare un po' il sapere sociologico, che non credo sia proprio esattamente il punto in cui siete più forti. Allora, la sociologia abbiamo visto che nasce con il Settecento, con l'avvento della società moderna. Società moderna che si connota per una serie di aspetti assolutamente peculiari, quali l'industrializzazione, il cambiamento se non l'inversione radicale dei valori che avevano caratterizzato tutte le società precedenti, quindi un cambio epocale effettivamente, perché nelle società precedenti, che chiameremo tradizionali o olistiche, questo ve lo anticipo perché è uno degli argomenti di uno dei testi per cui tanto vale cominciare di... Ecco, nelle società tradizionali il set di valori, il modo di orientarsi nei confronti del mondo, i criteri di costruzione della legittimità del sapere sono abbastanza comuni, sono quasi sempre gli stessi. Cambiano i miti fondatori, cambiano le leggi, però i metadiscorsi che giustificano le leggi e i miti sono gli stessi. Tant'è vero, e qui di nuovo vi anticipo una piccola cosa che è del mio libro stavolta, ovvero sia questo, tanto che lo sappiamo. L'autore che studiamo in larga parte lì, che si chiama Liu Jumo, dice una cosa molto sensata. Dice: noi ci stiamo ponendo il problema del perché il resto del mondo non è come noi. No? Per esempio l'antropologia si dedica a capire come mai esistono culture diverse dall'occidentale, fondamentalmente. Lui è un antropologo e dice: dovremmo piuttosto chiederci com'è che noi siamo come siamo, perché il resto del mondo è tutto simile a se stesso, siamo noi che siamo diversi. Non so se questo. E questa diversità si instaura a fine Settecento, o perlomeno viene in essere, si dà a vedere con chiarezza, perché è chiaro, come l'ho detto più volte, che i processi che portano al Settecento sono processi che cominciano molto tempo prima. Tant'è vero che ogni volta che cerchiamo di definire i periodi storici abbiamo delle difficoltà incredibili, perché quando comincia il tempo della storia moderna? Ovviamente noi abbiamo adottato il 1492 come data simbolica, perché c'è la scoperta dell'America, ci sono delle regioni, ma è evidente che comincia prima, perché l'umanesimo è precedente, perché il Rinascimento è precedente, perché il Rinascimento è il momento vero in cui compare la scienza. No? Anche se non è la scienza che pensiamo noi, questo tenetelo a mente. La scienza rinascimentale è una scienza molto alchemica ancora, una scienza molto magica. E tenete presente che l'alchimia è la fine al gioco in nostri. Keynes, il famoso Keynes, che è uno dei più grossi economisti del Novecento, era un alchimista. Per cui bisogna cercare di entrare in un'ottica molto più flu da questo punto di vista. Cioè, non è che nel 1492 probabilmente qualcuno ha cominciato a sbandierare e ha detto ok, è tempo moderno, via, te parte. No, l'abbiamo deciso noi dopo, perché ovviamente ci fa poco. Allo stesso modo poniamo 1789 come l'inizio, no, di questa nostra era, perché anche lì è un avvenimento estremamente simbolico, estremamente pregnante, estremamente forte. Però è chiaro che ciò che porta al 1789 è partito molto tempo prima. Ci sono tutti i processi della costruzione dello Stato francese, ci sono tutti i processi che non abbiamo ancora accennato ma diventeranno importanti nelle prossime lezioni, della nascita dello Stato-Nazione. C'è qualcuno che sa cos'è lo Stato-Nazione? Ho perso gente che ci abita dentro, è un problema, effettivamente. Avete studiato tutti storia, immagino. No. Vi ricordate che prima di un certo momento temporale quelli che governavano gli stati arrivavano un po' dappertutto, a seconda delle dinastie, a seconda dei matrimoni, perché ti trovavi uno spagnolo che governava in Austria, un austriaco che andava a governare in Russia, tutta una serie di cose di questo genere. In Italia avevamo gente ovunque, perché avevamo 3.500 staterelli. E quindi cos'è che vi colpisce di diverso rispetto a ciò che accade oggi? Che non c'era nessuna connessione tra i governanti e gli stati. Gli stati erano delle risorse, c'era del soggetto, c'erano dei territori, c'erano delle materie prime che venivano attribuite a questo o a quello secondo delle logiche completamente diverse, che erano logiche normalmente di sangue e di alleanze, per cui c'erano i famosi matrimoni, c'erano tutta una serie di accortezze, c'era una vita diplomatica estremamente più fervida e viva di quella che c'è ancora oggi. Ma quello che colpisce fondamentalmente, quello che va sottolineato, è che gli stati di allora non avevano nessuna base nazionale come la intendiamo noi oggi. Cioè i popoli che c'erano dentro erano degli attributi dello Stato. Per cui potevano esserci i famosi imperi, gli immensi imperi come l'Austro-Ungarico, che cominciava sul famoso sulla storia dell'impero spagnolo sul quale non tramonta mai il sole. Oggi sarebbe inconcepibile, no? Allora, il processo per il quale da queste entità statali così peculiari arriviamo a oggi è un processo che implica la crescita e la nascita di una cosa che si chiama Stato-Nazione, e che sarebbe quello nel quale viviamo noi più o meno, perché è già in crisi anche quello che si vuole. Avete fatto il tempo a sapere che esisteva, che già ce lo stiamo giocando, per esempio, da un certo punto di vista. Lo Stato-Nazione cos'è? È un insieme coerente di territorio, popolazione e cultura. Continuerò ad attingere alle vostre immense riserve di cultura storica per chiedervi secondo voi qual è il primo Stato-Nazione, detto qui. Lo dica in parlato, non faccia di per me. La Germania.
La Germania
appena nello Spiegalderone. La Francia più o meno l'Inghilterra, che dice la vostra collega qui davanti, giustamente, perché l'Inghilterra è quella, come sapete, che già dal 1066, quindi parliamo di un sacco di tempo fa, la Magna Carta, tutta una serie di cose che sono centrali e sono state poi le tesi. Ah, ovvero che gli altri stati, ovviamente l'Inghilterra ha avuto una situazione abbastanza marcata, in quanto essendo un'isola stava lì, non era difficilissimo da immaginare. Certo, se andate a vedere le varie popolazioni, le migrazioni, le lotte che sono state in Inghilterra, questo non è che semplifichi moltissimo. Tant'è vero che ancora oggi, ve l'avranno detto i docenti, ma la lingua inglese ha due registri completamente diversi. Ha il registro alto, che è quello delle derivazioni dal francese, e il registro più popolare, che è quello della lingua anglo-angla vera e propria. Per cui anche nella lingua la storia dell'Inghilterra è abbastanza complessa. Però comunque il primo esempio di Stato nazione è l'Inghilterra. Segue la Francia. Segue la Francia con un processo molto più lungo e doloroso, perché? Perché la Francia apparentemente è abbastanza demarcata da un punto di vista geografico, che noi siamo abituati a vederla in un certo modo, perché chiaramente ormai gli Atlanti sono quelli, li vediamo da sempre, di cui ci sembra evidente. Ma gli Atlanti sono molto ingannevoli, per esempio, ne parlavo, era con voi che parlavo di Durkheim, no? Ma, ad ogni modo, per esempio, Durkheim, che è uno dei nostri autori di riferimento, nasce in una regione un po' controversa, che era la Alsazia-Lorena, che è una regione di confine fra la Francia e la Germania, dove praticamente ogni mattina ti alzavi e non sapevi se era francese, o tedesco, perché arrivavano continuamente eserciti che proclamavano, che prendevano, combattevano, eccetera. E questo probabilmente è uno dei motivi per cui Durkheim è un forte favore dell'ordine, ovviamente, perché un po' di sociologia della conoscenza fa anche cose. Se sei nato in un casino più totale, tenderesti a stare un po' più tranquillo e evitare che gli altri ci capitino. Per cui anche comunque lo scacchiere europeo a lungo rimane fluido. Tenete presente, per esempio, che uno dei momenti di cui non si parla mai nella relazione dell'Europa come è oggi è la crociata degli Albigesi. È la crociata degli Albigesi. La crociata degli Albigesi è l'unica crociata che avviene in territorio europeo. Non mi serve, ragazzi, scriverlo, seguitemi solo. È l'unica crociata che avviene in territorio europeo, ha a che fare con la lingua d'oca, no? Dove c'erano i catari, forse avete sentito nominare, anche perché il codice da Vinci, tutta la banda gira costantemente intorno a questo discorso. E viene fatta non soltanto perché c'erano i catari, che erano effettivamente una mezza dittatura, ma perché la Francia del Nord aveva bisogno di sottomettere la Francia del Sud, la quale Francia del Sud stava creando un altro stato transnazionale, diremmo oggi, che andava dalla Liguria fino a Valencia, in Francia, in Spagna. Tanto è vero che la lingua che si parla ancora oggi, da Genova fino a Valencia, è praticamente uguale, passando per la Francia del Sud. No? Quindi la Francia del Nord ha avuto, come dire, un grosso problema per unificare la Francia stessa. Sono dovuti scendere insieme al Papa, insieme a tutti quanti gli altri, distruggere Tolosa e compagnia cantante e fare la Francia. Qui la Francia non è che è nata così, è che in bel giorno tutti gli accidenti siamo francesi, che bello, no, ancora oggi i francesi del sud e i francesi del nord non è che si prendano molto come noi d'altronde. Però è stato un processo molto precedente al nostro, perché la crociata degli Albigesi a fine 200 si è configurata. Quindi ci troviamo con l'Inghilterra e la Francia, che sono due grandi realtà statali. La Spagna, che segue abbastanza ruota, pur con altre storie, perché essendo un impero mondiale ovviamente le dinamiche sono un po' diverse, e poi ci sono due entità che sono particolarmente spiegate, che sono la Germania e l'Italia, dove la storia è molto più complessa. Noi veniamo, ovviamente lo saprete, da una delle storie più complicate del mondo, ringraziando Dio, per cui abbiamo avuto tutta una serie di esperienze, di prime città, di primi comuni, le invasioni barbariche a rotta di collo per secoli e secoli. Insomma, tutto questo porta a un, come dire, consolidamento, sempre a fine Settecento ovviamente, non saremmo contenti, un consolidamento dei precedenti Stati-Nazione e l'inizio della costituzione degli altri Stati-Nazione, ovvero sia l'Italia e la Germania. Ma il risorgimento comincia a fine Settecento e porta poi nel 1880 alla famosa unificazione. Quindi anche questo è un processo che va tenuto presente, perché è molto importante. Perché gli Stati-Nazione hanno ovviamente un problema, ovvero sia fare in modo che quelli che ci stanno dentro si rendano conto di far parte di uno Stato-Nazione. Quando Cavour disse l'Italia è fatta, dobbiamo fare gli italiani, diceva esattamente questo. Ovvero sia, tu fai presto a dire questa Italia, ma se quello che sta in Umbria si sente umbro, quello che sta in Toscana si sente toscano, quello che sta in Sicilia si sente siculo e odia tutti gli altri, è un po' un problema. Ne converrete, scusa. Per cui, una delle grosse correnti culturali di tutto l'Ottocento e di tutto il Novecento è esattamente questa, ovvero sia le strategie che i vari stati adottano per far sì che le loro popolazioni comincino a sentirsi francesi piuttosto che di Bordeaux, piuttosto che di Lille, piuttosto che di Amiens. Qui da noi noi ci siamo usciti benissimo, come suppongo avete notato. Ci sono dei vettori che portano in una direzione, ci sono dei vettori molto più forti che portano in altre direzioni, quindi ci stanno parlando di eccezione, del nord-est, del nord-ovest, il movimento autonomista. Tutta questa cosa, che anche il panorama politico di oggi, lo capite soltanto nell'ottica dello Stato-Nazione. Perché vi ho detto che lo Stato-Nazione comincia a perdere colpi? Perché lo Stato-Nazione aveva ovviamente un suo scopo, che era quello di controllare una serie di cose: il territorio, la politica estera, le risorse, l'economia, tutta una serie di pertinenze dello Stato. Che succede oggi? Che oggi esistono delle entità sovranazionali, no? Che svolgono questi compiti e che si presume li svolgano meglio perché la globalizzazione, torniamo a uno dei temi forti della questione, la globalizzazione sopravanza le frontiere nazionali. Se state seguendo un minimo quello che accade nel mondo economico oggi, avete visto che non c'è nessuno Stato, per quanto forte, che sia in grado di contrastare i flussi finanziari. Cioè non c'è uno Stato che può dire ok, adesso risolvo io e faccio qualcosa, perché gli Stati non hanno più gli strumenti per intervenire sul mercato globale. Il mercato è globale, servono delle entità più ampie. Per cui lo Stato-Nazione in qualche modo è superato. Pensate a tutte le cose che l'Italia ha conferito all'Europa, tutte le prerogative che prima erano statali e adesso sono diventate comunitarie. Quindi lo Stato-Nazione pian piano si svuota di senso e deve ripensarsi. Per cui noi oggi siamo in questa fase. E non si riesce a capire se dovremo ripensarci in quanto Stati o in quanto regioni. No? Perché le entità più dinamiche oggi sono le regioni. Per esempio la famosa regione partita da Tolosa, che non si è mai verificata prima perché la Francia l'ha chiusa, oggi sta cominciando a prendere una sua configurazione. Un sistema mediterraneo, una serie di cose accadono intorno a voi che non vi dovrebbero lasciare del tutto indifferenti, perché sono piuttosto importanti, e che rappresentano un'ulteriore evoluzione del processo di creazione degli Stati-Nazione. Evidentemente questo è un processo culturale, no? Quindi ci interessa anche lui e va inserito nel gioco. Pian piano non già lo parlo, ci facciamo i giocolieri. Quindi come vedete, il panorama socioculturale di fine Settecento è assolutamente unico. Succedono tutte cose che prima non si erano mai viste. E il cambiamento radicale di cultura e valori del quale vi ho fatto cenno, che vi ho tentato di spiegare in altre quattro parole adesso, porta alla necessità di una nuova scienza. Quindi questa specie di introduzione storica in qualche modo a lui serve per capire perché c'è la sociologia, perché altrimenti non sarebbe così ovvio. Abbiamo visto che la sociologia era, ancora oggi spesso e volentieri viene confusa con la filosofia sociale. Molti oggi si interrogano su perché ci siamo, anche se poi ci siamo un po' tutti, e non è che posso dar loro torto, visto insomma la qualità media dei miei colleghi, ma insomma ogni modo, a parte questo, a parte Alberoni, insomma. E, comunque, la sociologia nasce in risposta a questi cambiamenti. Nasce però con una pecca centrale, ovvero sia la mancanza delle idee chiare rispetto al proprio oggetto. Perché quando Kant la fonda, Kant dice è la scienza della società. Una definizione, come abbiamo visto, praticamente tautologica, perché praticamente include tutto quello che si potrebbe studiare. Studiare tutto non c'è mai riuscito nessuno, sarebbe probabilmente molto bello, ma se no proprio ci riuscissimo, ma non ci riusciamo. Come abbiamo visto, il processo di conoscenza è un processo di riduzione, e su questo vi invito a fare particolare attenzione, perché ci servirà moltissimo per capire dei concetti un po' più complicati che vedremo nelle prossime lezioni. Il processo di conoscenza è un processo di riduzione, di conseguenza la prima domanda che viene rivolta al sociologo è: ok, hai fatto questa parata, hai detto che la sociologia è studia tutto, hai detto anche che è la regina delle scienze. Però a stringere che fate? Che studiare? Questo innesca naturalmente un dibattito molto interessante anche dal punto di vista culturale, non solo sociologico, perché tenete presente che coloro che si avventurano nella sociologia sono le menti più sensibili del tempo, sono quelli che stanno più avanti, sono quelli che si rendono conto che le cose sono cambiate, per cui sono intelletti di una certa qualità. E discutono, come abbiamo visto, continuano a discutere, perché insomma diciamo che discutiamo dal 1850 in grosso modo su qual è il benedetto oggetto della sociologia. Il benedetto oggetto della sociologia, per farvi le cose un po' più semplici, ve l'ho descritto con una coppia di opposti. La coppia di opposti, spero ormai sia penetrata almeno questa, è struttura e azione. Uno dei punti interessanti è il fatto che si discuta ancora. Nel senso che se non sono bastati 200 anni per mettersi d'accordo in proposito, evidentemente c'è un problema da qualche parte in questa coppia. Nel senso che l'atteggiamento generale della nostra cultura, come saprete, come vi ho detto anche per quanto riguarda Hegel e compagnia cantante, è quello di sintetizzare, quello di ridurre una cosa all'altra, no? Perché il processo di conoscenza è un processo di riduzione, quindi la riduzione migliore qual è? Quella che va a uno. E quindi ovviamente il tentativo continua è stato e continua ad essere per molti versi quello di ridurre una o l'altra delle due, ma uno dei due corni del dilemma all'altro. Il problema è che non ci si riesce, ovvero sia ormai è assodato che la struttura non è interamente riducibile all'azione e l'azione non è interamente riducibile alla struttura, per cui sono due oggetti, se vogliamo chiamarli così, con i quali dovremo fare i conti anche in futuro. Credo di avervi descritto l'aggettivo con il quale definiamo questa coppia ieri, se non sono completamente rimbambito, quindi in qualche modo ve lo ridico. L'aggettivo in questione è contraddittoriale. Contraddittoriale sta a significare, come vi dicevo, una tensione non risolvibile. Quindi il pensiero, non solo il pensiero ma anche la realtà, si coagula intorno a certi nodi problematici che non possono essere superati, ma da un certo punto di vista possono essere interpretati come le sorgenti di energia psichica, intellettuale, di ricerca, che continuano a irrigare costantemente il panorama culturale. Abbiamo visto che uno di questi punti è appunto l'opposizione struttura e azione, ovvero sia la struttura non è mai interamente riducibile all'azione, l'azione non è mai interamente riducibile alla struttura. A voi non credo di averlo fatto vedere, oggi non posso, ma credo che ve lo ricordiate un po' tutti. Avete presente il simbolo del Tao? Il simbolo del Tao, che ha circa 3.000 anni, e questo ci dovrebbe spiegare quanto le culture orientali siano più avanti di noi, se noi siamo arrivati adesso, loro lo sapevano da un po', dice esattamente questo che ci pensate. Perché il simbolo del Tao di cosa è fatto? È fatto di una metà bianca e di una metà nera. E fin qui. Ma dov'è il genio della rappresentazione? È che nel bianco c'è un seme di nero e nel nero c'è un seme di bianco. E entrambi i semi tendono a ricongiungersi con la loro metà. Il che vuol dire che il Tao è un simbolo dinamico. Il Tao è un processo. Non è qualcosa di fermo. Capite? Quindi il punto centrale della questione è questo. Cosa ci dice il Tao? Ci dice che tutta la realtà, perché il Tao è applicabile a qualsiasi cosa, è fatta di aspetti contraddittori che però portano in sé qualcosa dell'altro. E quindi non sono riducibili, è soltanto un moto, soltanto un continuo flusso di posizioni che cambiano. Per cui avremo delle epoche in cui è prevalente la struttura e delle epoche in cui è prevalente l'azione. Nella nostra personalità avremo dei momenti in cui è prevalente la parte cosciente della personalità e dei momenti in cui questo non accade, perché chiaramente un'altra delle coppie contraddittoriali è esattamente questa, conscious and conscious. Quando avete parlato dei famosi residui di Pareto, e ve lo ridico perché forse è salientare, avete affrontato una delle teorie che da questo punto di vista è più ricca. Perché nella teoria dell'azione di Pareto c'è un po' tutta questa tematica. Perché Pareto è un positivista. Primo punto. E il positivismo è una delle prime forme della sociologia, come abbiamo visto, perché il corso di sociologia di Comte si chiamava corso di sociologia positiva. Quindi lui aderiva al positivismo. Aderiva al positivismo e intendeva in conseguenza il positivismo, come credo di aver detto, non vi ripeto, come, non dico culto del dato perché è un po' forte la conversione, ma comunque come valorizzazione del dato. Perché positivismo significa questo. Positivismo deriva da positum, dal latino positum, che vuol dire dato. Allora, quindi Pareto è un positivista. Come vi ho detto e vi ripeto, positivismo significa ritenere che il dato abbia una sua realtà oggettiva e che quindi non ci sia spazio per le opinioni del ricercatore. Il ricercatore si limita a constatare quello che si dice. Molto buono. Quindi è positivista. Pareto è evoluzionista?
E ve lo dice la scienza terminologica, nel momento in cui Pareto parla di residuo, e qui vi dico che è importante notare la parola, perché è tutto detto lì. Il residuo cos'è da un punto di vista grammaticale, così si può definire la parola residuo non in senso pareziano? Scoria, resto di un processo. I residui sono quello che rimane, in massima eravamo ovviamente casi.
C'è anche una valorizzazione negativa evidentemente nel termine, no? Per cui dicendo residuo Pareto ha un'intuizione geniale, perché con quella parola già ha detto tutto, ovvero si dice sono cose che rimangono da un processo che evidentemente è un processo evolutivo e vanno valutate, sono delle cose che non hanno un valore, anzi sono delle aspetti di zavorra, una specie di freno, no? Una specie di ostacolo al processo stesso, che è il processo di tendenziale omnirazionalizzazione, ovvero sia l'uomo tende a diventare esclusivamente razionale. Processo questo che era partito da Cartesio, se vogliamo andare a dare, no? Le famose etichette, quando aveva parlato delle famose idee chiare e distinte. Allora, ovviamente, i residui non sono né chiari né distinti, sono oscuri, sentite anche i termini e il registro immaginale come evidente, no? Le idee chiare e distinte, i residui che sono bui, bassi, profondi, tellurici, toni, parole in libertà stamattina. Allora, questa parola ci dice tutto. Ci dice che Pareto è un evoluzionista, che Pareto ovviamente ritiene che i residui siano una zavorra e quindi è auspicabile che vengano, no, evacuati. Ci dice anche che Pareto non è un positivista, sta barando. Perché ci dice? Ci sarà un momento in cui tradirete, no? Suppongo, succederà, non so, se non è mai in grado di rispondere. A un certo punto, no? Allora, Pareto è ideologico in questa scelta. Uno, perché abbiamo visto che la parola del tempo non è neutrale. La parola del tempo dà un giudizio negativo. E in teoria un positivista non dovrebbe fare questo. Ma c'è un altro aspetto che è ancora più interessante. Pareto è il primo a dire che le azioni che sono mosse dai residui sono più del 90% delle azioni che lui dice. È un controsenso, ma una cosa residuale di per sé ha una, come dire, un'incidenza quantitativa minima, se no non è residuale. Se io dovessi dire, senza sapere di che parliamo, 92% e 8% del potere residuo, qual è? Tu mi diresti? L'8%, ovviamente. Quindi il primo a contraddirsi in questo senso è lui, perché lui taccia di residuali la stragrande maggioranza delle azioni. Allora è evidente che lui li chiama residui, ma sta benissimo che non sono residui, che sono il centro della questione. Vi dirò di più, Pareto diventa sociologo proprio per questo, pur essendo un economista e quindi pur avendo tutte le convenienze del caso, perché un economista nel 1900 è senz'altro molto più quotato di un sociologo, esattamente come oggi, anche forse qualcosina di più allora, ma Pareto è onesto, più o meno onesto, a dei momenti io sono un tipo un po' contraddittoriale, voluto per vedere. Si rende conto che se lui dovesse studiare la realtà secondo il principio dell'azione logica, quindi l'azione economica, quindi da economista, non ci capirebbe nulla, perché lui le azioni economiche non le vede. Lui vede l'8% di azioni economiche e il 92% di azioni non economiche, non logiche. E quindi dice, se io devo capire, se voglio capire effettivamente quello che succede qua intorno, devo studiare quelle, non devo studiare azioni logiche. Le azioni logiche non c'è niente da studiare. E quindi i residui, la definizione residuo è ideologica. È quello che noi chiamiamo un dover essere, cioè Pareto vorrebbe che quelli fossero dei residui. E quindi li chiama residui, ma sa benissimo che non lo sono. Ma tanto è vero che ne fa una categorizzazione estremamente puntuale, non ce ne frega niente. Però due classi di residui conviene ricordarsi, perché sono estremamente interessanti ancora oggi, no? La persistenza degli aggregati e l'istinto delle combinazioni, che sono due delle chiavi con le quali noi ancora oggi cerchiamo di spiegare la gran parte di quello che accade. Ma a parte questo, c'è un'altra cosa di Pareto che è essenziale tenere a mente, ed è la derivazione. Perché la derivazione è quanto di più attuale. Noi costantemente deriviamo, in senso partiamo. La grandissima parte delle nostre azioni è derivazione. E questo, vi ricordo, è anche uno dei problemi che dovremmo affrontare nei nostri stessi confronti, nel senso che, come penso di avervi detto più volte, quando parliamo di comportamenti che ci sembrano o percepiamo come non giusti, come stigmatizzabili, come non adatti a noi stessi, noi siamo i primi a dire che gli altri lo fanno, noi no. Questo noi no tendenzialmente è spesso politico di una relazione, cioè noi ci diciamo che facciamo le stesse cose ma con motivi molto più sottili, molto più furbi, molto più saggi, molto più sgamati, ma non è vero, noi facciamo esattamente, stiamo facendo lo stesso, cioè travestiamo un comportamento che è un comportamento non razionale da comportamento razionale. Sarebbe bello andare a vedere perché questo accade, ma ve lo risparmio. Però teniamolo a mente perché è la strategia con la quale la gran parte delle cose avvengono oggi. La gran parte di quello che voi sentite è derivazione, la gran parte di quello che voi dite è derivazione. E questo in qualche modo vanifica l'importanza della ragione. La ragione con la derivazione teoricamente non dovrebbe avere a che fare, no? Per cui diciamo che questo, riprendendo anche un minimo Pareto, è l'inizio. Ora, Pareto evidentemente è un teorico dell'azione, visto che fa una predizione, eccetera. Da quello che abbiamo visto anche ieri, da quello che vi ho appena detto e vi ho ricordato adesso, vediamo che non è possibile avere una comprensione operativa della realtà basandoci esclusivamente sulla struttura o sull'azione. Okay? Tutti quelli che l'hanno fatto sono incorsi in errori madornali. Perché? Perché ovviamente, come vi ho detto, lavoravano sull'assunto che fosse possibile ridurre una delle due grandezze all'altra. Quindi perdevano di vista una serie di cose che invece erano importanti e queste cose ovviamente andavano per conto loro e facevano di che rispetto alla previsione ci fosse naturalmente uno scarto maiuscolo. Abbiamo visto, a proposito della struttura, abbiamo visto anche tutta un'altra serie di aspetti interessanti. Abbiamo visto come funziona la definizione. Credo che oramai abbiate visto che la gran parte dei grandi sociologi sono tutti più o meno ideologi. Abbiamo visto la definizione di Marx di ieri, la definizione di Parsons, abbiamo visto adesso Pareto. Tutti questi che volevano, che pretendevano di essere scientifici, non erano scientifici per niente. Erano degli ottimi teori, erano degli ottimi scrittori, erano degli ottimi politici, e stesse politiche. No? Però quello che è importante è vedere come si fa la conoscenza dal nostro punto di vista. Ma quello che interessa è questo che voi capiate. La conoscenza non è mai, o perlomeno molto spesso, diciamo così, molto spesso la conoscenza non è soltanto fine a se stessa. Anche le filosofie più astratte non sono mai fine a se stessa. Hanno degli impegni. Anche la famosa economia classica, no? Che sembra così svagata, come abbiamo visto, è un frutto del tempo. Qualcuno si ricorda l'economia classica quando nasce, perché nasce. Ma siete solo timidi o proprio non ve lo ricordate, perché sono due cose diverse? Se c'è uno timido dice no, mi sento di alzarmi, è una cosa proprio un buio totale, è molto più deprimente, devo dire. Abbiamo detto che l'economia nasce pure lei a fine del 300, esattamente per i motivi strumentali che vi stiamo riconoscendo, ovvero sia l'economia classica nasce per far sì che i proto-capitalisti, i proto-imprenditori abbiano le mani libere per organizzare la rete logistica e distributiva delle industrie. L'industria, come vi ho detto più volte, porta con sé dei cambiamenti radicali in tutto. Il commerciante non ha più la possibilità di perdere tempo, no? Abbiamo visto, quindi il commerciante, non soltanto lui, ma comunque tutta la cultura deve adeguarsi a un coordinamento spazio-temporale che era del tutto ignoto prima. Quindi cominciano gli orologi, cominciano i calendari più precisi, cominciano tutta una serie di cose che prima non c'erano. E c'è bisogno di regolare i traffici con altre nazioni. Quindi volendo potremmo dire che la globalizzazione comincia allora, non comincia oggi. Tra l'altro vi faccio presente che il volume di scambi mondiali del 1920 era una volta e mezzo quello di oggi. Qui anche lì non è che abbiamo fatto questi grossi passi avanti, se vogliamo. E comunque, ad ogni modo, per poter far sì che i capitalisti, gli imprenditori, si possano muovere, possano ovviamente profittare di ciò che fanno, c'è bisogno di una teoria ad hoc. Ed ecco l'economia classica. Ricardo, Smith, tutta la banda, sono quelli che teorizzano cosa? Il famoso laissez-faire, forse l'avete sentito nominare per lui. Ovvero sia il fatto che si deve lasciarsi che il mercato agisca per conto suo. Come vi dicevo ieri, abbiamo avuto ieri la conferma del fatto che il mercato lasciato a se stesso fa un casino infernale. No, quindi erano tesi sbagliate. Non c'è molto da girarci. Erano tesi errate perché avevano tutta una serie di, come dire, non avevano dei riscontri empirici, avevano dei bisogni ideologici. Dovevano far sì che l'economia si sviluppasse per conto suo, ci sono riuscite perfettamente, direi che chiudevo così difficilmente poteva accadere. Però sarebbe il caso che finalmente lo dicessimo la realtà, quindi continuare a usarla, perché sono evidentemente disastrose da un punto di vista di gestione globale. Quindi anche l'economia si muove in questa costellazione, nasce in questo periodo, serve a dei fini precisi del periodo e oltre, chiaramente. È talmente tanto brava che porta adesso a una forma di, come dire, predominio economico su tutte le altre sfere, perché oggi come oggi quelli che possono influire sul globale sono le multinazionali. Saprete, immagino, che la gran parte dei costi che sostenete ogni volta che andate a fare benzina non sono tasse statali, ma sono giochi speculativi finanziari. Perché l'altro giorno, non mi ricordo in quale borsa, hanno venduto 2 miliardi di barili in più di quelli che esistono. Arnaz è diventata credibile, quindi possiamo permettere anche questo. Noi li paghiamo come se ci fossero, vogliono fare benzina, che è ovvio, e i signori hanno tutti i loro redditi, abbastanza interessanti, suppongo lo sapete, ovvero sia i redditi delle multinazionali spesso conferiti sono superiori a quelli di quasi tutti gli stati nostri. Quindi, diciamo che il risultato pratico dell'economia classica è sotto gli occhi di tutti. Come sarebbe la cosa? Lo perdo qualche tipo di interazione. Ah, ecco, ma prima che il motivo per la domanda era con... Allora, comunque, l'economia ci conforta nel dire che il tempo è cambiato, c'è anche l'economia che nasce in questo periodo, come dicevo, un po' prima della tecnologia, quindi può parlare delle luci. E noi ci troviamo, come ripetiamo, a testimoniare una situazione in cui struttura e azione sono strettamente connesse. Ah, le definizioni ideologiche, ecco. Allora, abbiamo visto, vi dicevo, la definizione di Kant, di Marx, la definizione di Parsons, abbiamo visto la definizione di Cesareo, che è quella meno ideologica. Ma... E nella definizione di Cesareo, come vi ho fatto notare, c'è già in qualche modo il Tao. Ma perché? Perché ci dice Cesareo, se vi ricordate, che la struttura è un insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziali e interdipendenti. Allora, nel momento in cui abbiamo in ballo il concetto di interdipendenza, siamo necessariamente, anche se un po' in modo recalcitrante, dando un peso a coloro che agiscono nelle posizioni sociali stesse. Le posizioni sociali le vedremo, non credo oggi, non si può mai dire, comunque a breve, e sono descritte in sociologia dal complesso ruolo-status o status-ruolo, concetto che vi è noto. Lei ha soltanto i nervi o mi sta dicendo di sì? Ah, perché no, anche il suo collega dietro, visto che faceva questo, non riuscivo a capire che era soltanto nervoso che mi stava attendendo. Quindi il complesso di ruolo-status è quello che descrive le varie dinamiche in cui le posizioni sociali sono coinvolte. La differenziazione è il processo che dà conto della differenziazione delle posizioni sociali, giustamente. L'interdipendenza crea qualche problema in più. Nel senso che abbiamo visto, comunque abbiamo visto ieri che l'interdipendenza è un concetto che ha una forte connotazione etica. E quindi stiamo in ballo concetti un po' retro, come quelli di responsabilità, dicevamo. Ed è qui che appunto c'è il contatto, no? Con l'universo dell'azione. Perché evidentemente nel momento in cui io chiamo in causa una dipendenza reciproca, sto dando in qualche misura fiducia a coloro che occupano le posizioni sociali di poter far sì che questa dipendenza funzioni. Ovvero sia, l'interdipendenza non è soltanto strumentale. Voi siete al corrente del concetto di solidarietà in Durkheim? Allora, ne facciamo un breve cenno perché ci torna abbastanza comodo. Sì, lo facciamo dopo il break. Allora, qui abbiamo una messa di osservazione improvvisamente, abbiamo il fatto che non si sa bene la solidarietà se sia come vada interpretata, e questo è giusto perché infatti come interpreta il migliaio c'è da discutere. Però a priori, dice un'altra vostra collega, l'idea che ci sia qualcuno che è solidale, di conseguenza è altruista ed è pronto a fare qualcosa per gli altri, fa un po' cattotti col pessimismo antropologico. No? Se tutti gli uomini sono cattivi e carugne, di che parliamo quando parliamo di solidarietà? Un'altra cosa che chiama in ballo addirittura il suicidio di Durkheim. Ora sapete che non è che si è ucciso Durkheim, ma ha scritto un libro sul suicidio, non vorrei che fosse l'errore in proposito. Il che ci permette di dire qualcosa in più su Durkheim stesso, perché Durkheim era un sottile simpelistano, come posso dire, nel senso che era uno molto attento a fare in modo che le sue argomentazioni andassero a segno. E quindi era solito utilizzare tutti gli stratagemmi retorici, tutti gli stratagemmi argomentativi possibili. Perché Durkheim sceglie il suicidio come primo passo nella costruzione della sua teoria e quindi come, diciamo, pietra fondativa delle sue argomentazioni? Avete una qualche idea? Allora, nota la crescita, come dice questa collega da qui davanti, che nota il fatto che c'è gente che si ammazza rotta di collo e cerca una spiegazione del discorso. Esamina quello che c'è dietro al suicidio, meglio propone una lettura del suicidio, perché diciamo che la lettura del suicidio di Ossiani è abbastanza creditata da quel punto di vista, perché nessuno oggi spiega il suicidio come lo spiegava Ossiani. Quello che è importante però è avere un minimo di background storico e sapere che il suicidio in quel periodo era considerato come il gesto di libertà per antonomasia, ovvero sia l'uomo era libero in quanto era in grado di ammazzarsi. Sempre in quel periodo credo di avervi accennato che c'erano una serie di problemi culturali che portavano effettivamente al suicidio, ma non erano tanto quelli che aveva individuato Durkheim, in quanto il fatto che sulla scorta dei primi romanzi romantici si era instaurata soprattutto in Germania questa forma di superomismo che poi trova anche un discorso di Nietzsche, ovvero sia che si immaginava che fossimo molto più forti del mondo e che quindi il soggetto si ergesse contro il mondo e potesse fare più o meno quello che pareva. Quando dalla filosofia si passava alla vita ci si accorgeva che non funzionava così, quindi c'era questo netto posto con la struttura, tanto per rimanere in tema, e i giovani più sensibili tedeschi in linea di massima si ammazzavano. Dopo Foscolo hanno cominciato a ammazzarsi anche i giovani più sensibili italiani, perché c'era tutta una serie di spazi acqua, no? Le ultime lettere di Iago Corti, sono i dolori del giovane Rester, che sono quelli che hanno fatto poi cambiare idea a Goethe su una serie di cose abbastanza importanti, perché scritto quel libro lui non si è ammazzato, ma una serie di lettori lì, per cui c'è stato tutto un piccolo ripensamento da parte di Goethe. Però di fatto il punto è questo, ovvero dire che Kain sfrutta questa ondata di suicidi per darne una lettura che smentisca radicalmente la lettura corrente. Ovvero sia, per Durkheim il suicidio non è affatto un gesto di libertà individuale. Quindi non è un'azione. Laddove i teorici dell'azione lo interpretavano come l'azione, quella con la maiuscola, Durkheim dice non è niente, perché quelli che si suicidano lo fanno non perché loro vogliano vivere, ma perché costretti a suicidarsi da una circostanza oggettiva. Ovvero sia, da caratteristiche particolari della società. Credo di avervi detto che a seconda che si privilegi struttura o azione si instaura una gerarchia per la quale è più importante l'individuo e più importante la società. Per gli strutturalisti ovviamente è più importante la società. E questo li rende molto più simili alle teorie, alle società olistiche di cui abbiamo parlato prima. Le società tradizionali normalmente reputano molto più importante la società che non l'individuo, tant'è vero che il soggetto non esiste come figura. So che forse gli darò uno shock culturale, ma il soggetto in quanto tale nasce con lui nel 700. Bisogna farsene una ragione. Prima non si pensava in termini di soggetto. Cioè quello che noi riteniamo essere il soggetto non c'era, c'è una cosa molto recente, qualcosa che è comparso con la borghesia, giustamente. Quindi Durkheim, come vedete, ha questa strategia, ovvero che prende i punti di forza dell'avversario e li trasforma in suoi punti di forza, quindi ottiene un doppio risultato, si consolida lui e indebolisce le tesi opposte. Molto interessante. Lo fanno un po' tutti, basta che vi diate un attimo un'occhiata intorno e vedrete che è una delle strategie comunicative, retoriche e argomentative più diffuse. No? Perché la solidarietà? Esattamente per lo stesso motivo, perché la solidarietà correntemente viene interpretata come un tratto positivo dell'essere umano. Ora, Durkheim non può permettersi che esistano tratti positivi dell'essere umano, perché a questo punto, essendo un pessimista, l'essere umano lo stima meno di zero. Perciò deve fare in modo che questo termine cambi, significhi altro. E quindi si dedica a un'argomentazione abbastanza ferrata sul tema della solidarietà, dandone una categorizzazione, ne propone due. Dice, secondo Durkheim, esistono due tipi di solidarietà. La solidarietà meccanica, che caratterizza le società meno evolute, più semplici, e che mi viene dal fatto che vedo che l'altro è come me. Ovvero sia, in una società di cacciatori raccoglitori, per esempio, tutti fanno le stesse cose. Se qualcuno non ne fa una, viene sostituito dall'altro perché la può fare al posto suo. E questa somiglianza funzionale, secondo gli italiani, genera solidarietà. Ovvero io posso chiedere a un altro di fare quello che dovrei fare io perché tanto lo so fare io. Poi però che succede? Che le società si complicano. No? La differenziazione sociale comincia a macinare e quindi il panorama sociale è molto più accidentato, molto più vario, non è più possibile chiedere a un altro di fare quello che fai tu perché viene in massima non lo sa fare. Allora la solidarietà cambia e diventa più complessa, anche lei ovviamente diventa quella che Durkheim chiama solidarietà organica. Organica perché l'immagine che lui vuole richiamare è quella del corpo umano nel quale tutti i vari organi hanno bisogno degli altri per far sì che l'insieme viva. No, i polmoni solo non bastano. I polmoni hanno bisogno del pancreas, hanno bisogno del fegato, dell'intestino, del derma, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Allora, Durkheim dice, allo stesso modo, nelle società complesse, quelle dove ci sono molte posizioni sociali differenziate, come abbiamo visto adesso, vige una solidarietà organica. Ovvero sia, io mi sento solidale nei confronti degli altri che sono con me nella società, perché ho bisogno di quello che loro fanno. Se io sono il panettiere avrò bisogno di chi fa l'energia, di chi pulisce le case, di chi crea le strade, di chi costruisce palazzi, eccetera, 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 senza che vada a fare di quello che fa. Ok?
Come vedete, questo concetto di solidarietà è estremamente neutrale, se vogliamo, apparentemente neutrale, non lo è affatto, perché che fa? Nega radicalmente il vettore centrale della solidarietà corrente, quello comune. No, la solidarietà si regge su un istinto altruistico. Qui non c'è istinto altruistico, qui è convenienza egoista. Io sono solidale con gli altri perché altrimenti non capo. No? Forse ti rendere conto. E quindi anche qui Durkheim mette in atto la stessa prassi, la stessa strategia che abbiamo visto per il suicidio, ovvero si prende uno dei punti di forza della visione ottimista e lo trasforma, dice: non è vero per niente che tu mi dici che l'uomo è buono perché è solidale, perché l'uomo è solidale perché è egoista. E questo lo fa l'economicismo da sempre. Se voi andate a prendere una qualunque argomentazione di un economista o di un economicista, se vogliamo essere un po' più precisi, che cosa vi dirà? Che qualunque cosa noi facciamo che sembra altruista, in ultima analisi è egoista. Perché se noi siamo altruisti, sono altruista, altruista, lo faccio non per lei, ma lo faccio per star bene io, per cui sono comunque egoista. E questa è una strategia costante dei pessimisti antropologici, perché altrimenti non riuscirebbero a spiegare la realtà, perché la realtà è fatta di gente che guarda un po', si comporta in modo altruista, vero? Gente solidale senza ritorno. Questo è il problema. Per cui ci siamo. C'è un'altra pecca logica in questo argomento, se vogliamo cavare un po'. Perché che cosa vuol dire se io accetto il fatto che tu sei altruista perché fondamentalmente egoista? Che tu stai valutando meno un eventuale tuo guadagno economico di un tuo guadagno interiore. No? Perché nel momento in cui prendiamo il volontariato, il volontariato dal punto di vista del pessimismo antropologico è conseguente. E come lo spieghi? Agire senza ritorni economici non ha senso. L'uomo è cattivo perché lo fa. Forse vi rendete conto dei problemi della quando comincia ad adottare una visione del mondo, poi vedete uscire le cose che non ci stanno, perché altrimenti non vai da nessuna parte, non sperare da fare loro, perché c'è uno che fa passare 4 ore al giorno in cinema a terminare, c'è uno che fa passare il posto di strada per stare nella via, c'è gente che va a curare gli animali, c'è tutta una serie di attività che economicamente non hanno senso. No? Allora, se io voglio proporre una visione economica della realtà, devo riuscire a darne conto, perché altrimenti mi si può benissimo obiettare di tutto di darmi, sarebbe carino fare una volta per tutte. Ma quindi, allora che succede? Ti dicono no, questa è una lettura molto superficiale, esiste qualcosa che si chiama capitale sociale, ovvero sia il prestigio e il rispetto degli altri, e tu allora facendo questa attività cosa fai? Capitalizzi da un punto di vista di relazioni e di stima sociale per poi trasformare questo stima sociale in denaro. Turbato. Il problema dov'è? Il problema è nell'argomentazione stessa, perché nel momento in cui tu mi dici che la stima sociale è necessaria alla generazione di denaro, sai che sta dicendo in termini un'altra cosa, perché il denaro diventa fondamentale, quello che diventa importante è la stima. No? Quindi tu stai dando un peso al mondo relazionale che non vuoi che ci sia, perché non è concepibile da un punto di vista economico. Cosa mi spiego? Cioè nel momento in cui tu mi dici che e facendo un volontariato sei egoista perché stai comunque, no, capitalizzando una cosa tua, mi stai dicendo che in quel momento tu capitalizzi e dimostri di stimare di più un sentimento di soddisfazione, di senso, di etica, chiamatela un po' come pare, rispetto a un guadagno possibile. Forse mi sento questo. Ve lo dico. Allora, l'economicismo vorrebbe che ogni attività avesse una struttura economica. E quindi fondamentalmente che ogni attività servisse a qualcosa. Questo lo vedremo la prossima volta, ma credo di poterlo utilizzare in modo abbastanza chiaro. Ovvero sia l'azione, secondo per il motivo, è un'azione economica, ovvero sia un'azione che mi dà del vantaggio, se non la fine. In cui ci siamo. Allora il problema sono le azioni gratuite. Perché la gente fa delle cose che non gli portano denaro, perché comunque dice io voterai in futuro. Quindi il problema è questo, io allora perché io possa concepire economicamente il volontariato che non è economico, devo trovare un modo per ridurlo all'economia. Allora dico, tu fai il volontario perché è una prima fase di un progetto che ti porta poi comunque a guadagnare.
Questo io lo dico,
non mi
adesso.
Il problema, questo è un problema, mi piace un po' se lo dico per avermelo fatto presente, perché non mi... Questo non è Durkheim, evidentemente. Ovvero sia, da Durkheim che dice questa cosa della solidarietà organica, cominciano ad esserci una serie di osservazioni che guarda che questa lettura non funziona perché ci sono una serie di casi che non ci riesce a farli rientrare, allora il dibattito ovviamente prende questi casi, li affronta e comincia a proporre una lettura. La lettura di cui stiamo parlando è corrente, è quella di oggi, ok? Cioè oggi ancora l'economicismo insiste a dire che non c'è nulla nella società che non sia fondamentalmente economico. Cioè tutto ciò che noi facciamo, per quanto possa sembrare mosso da alti valori, possa sembrare mosso da istinti altruistici, eccetera, eccetera, di fatto non lo è, ma è una bieca manovra economica. Questo è succo. Questo è riduzionismo economico. Ovvero sia, qualunque cosa lo faccio, io devo essere in chiave economica. Business page, come diceva Clinton, no? Allora, allora il problema com'è, come vi dicevo, dov'è però? È comunque nella ipervalutazione, e dico ipervalutazione dal punto di vista dell'economicista ovviamente, non dal punto di vista dell'importanza del capitale sociale. Cioè nel momento in cui dico che il capitale sociale diventa il passaggio centrale attraverso il quale io transito per poter ottenere il denaro, gli sto dando un'importanza che è superiore a quella di Morelli.
Sono
Allora, ci siamo fino a quello che ho detto fino adesso, adesso lo dico perché, ma fino adesso ci siamo. Allora, il problema è questo, ovvero sia tutto il dibattito finalmente andando avanti, andando ad oggi, in qualche modo siamo ad oggi, si rende conto che le prime posizioni erano un tantino troppo semplici, erano un tantino troppo riuscite, cioè la realtà è molto più complessa di quello che è. E quindi comincia a trovare tutta una serie di stratagemmi per descrivere un po' meglio la realtà. Uno di questi stratagemmi è a unire al capitale economico il capitale economico. Okay. Quindi dire che tu il tuo status, la famosa posizione sociale di cui parlavamo prima, lo ottieni non soltanto per quello che hai e quello che fai, ma anche per come sei visto dalla collettività, per il tuo campo relazionale, per la stima e il prestigio che porti con te, eccetera, eccetera. Questo però è evidentemente ancillare nell'ottica degli economisti. Che vuol dire? Vuol dire che loro lo vedono esclusivamente in senso strumentale per favorire il capitale economico. Okay. Quindi se tu hai prestigio, se tu hai influenza, se tu hai un nome, diciamo, no? Allora hai una ulteriore capacità di influire sui tuoi contatti, sulle tue situazioni e quindi ottenere migliori benefici, risorse, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro? Quindi che succede? Vedete che l'economicismo trasforma la rete relazionale primaria, perché di fatto parliamo di questo, no? Il network che ognuno di noi ha intorno a sé di amici, parenti, conoscenti, eccetera, eccetera, in una risorsa economica. Lo vedete perfettamente in Silicon Valley, non so se lo vedete in Silicon Valley, dove va male, Silicon Valley dovrà essere una delle occasioni di relazione, di community online più importante, è diventata un luogo dove la gente va a lavorare. No, più gente conosci, più hai possibilità di vendere quei artefatti, di vendere quello che ti sei mandato, di vendere territori, eccetera, eccetera, e più fai soldi di cellulare, no? Quindi la manovra è evidentemente orientata in questa direzione, dovete trasformare il tuo sistema di amicizie, di rapporti primari, di contatti umani, in una risorsa. E questo sta funzionando molto bene. Ed è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo. Parlavamo ieri del DMS, del DSMS, del riconoscimento, eccetera, no? È ovvio che man mano che io svuoto di senso, cioè tolgo i rapporti umani e il loro spessore umano li trasformo in una risorsa, e quindi non sono meno soddisfacenti, ne servono di più. che il rapporto umano non è soltanto più qualcosa che mi serve perché a lei posso vendere qualcosa che si per me. Cioè, so che più per me. Cioè, la riduzione economicistica dei rapporti umani è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo oggi. Tutte le difficoltà di relazione, tutto il tema del riconoscimento che abbiamo visto fino ad oggi, originano in larga parte da lì. Ovvero dal fatto che l'economicismo ci propone una lettura dei rapporti umani che è strumentale, cioè che io frequento qualcuno perché me la voglio, non perché ho piacere nel frequentare. Mentre il rapporto primario, per definizione, è qualcosa che tu fai per il piacere di farlo, tu frequenti qualcuno perché è lui, non perché ti serve, perché è un avvocato, perché è un medico, perché è qualcosa che non può risolvere l'altro. Tu il tuo amico lo frequenti perché è lui, è quella persona specifica,
quello che ha preso le mani. Uno può frequentare o fare del bene perché così produce di più, perché poi sta bene con se stesso.
Anche,
certo. Se non va in depressione, quindi va a lavoro più volentieri perché magari il pomeriggio va a fare un certo di annuncio. Ma che questo, questa visione è sempre dato di Gesù.
Certo. Però perché serve a quello, vuol dire la rimozione, sta lì. No? Il concetto di risorsa umana, che forse avete sentito nominare, verte tutto su questo, ovvero dire l'uomo sta bene e di conseguenza rende di più. Quindi anche lì, no? Il benessere viene, come dire, clandestinamente paracadutato fra le risorse disponibili. Tant'è vero che adesso sta cominciando una serie, stasera comincia una serie su Scout che si chiama Mad Men. C'è un nuovo serial che si chiama Mad Men su Scout stasera, che è sui pubblicitari degli anni 60 a New York, e il trailer è bellissimo perché dice la pubblicità si occupa di felicità, ed è perfetto perché è esattamente quello.
Ridurre la felicità a costo dell'economico, se l'altro modo è bellissimo,
però insomma tendenzialmente la nostra ottica corrente è quella. Più o meno chiaro questo argomento? Adesso vi parlo di un mito greco, tanto che qualcuno ha sentito parlare del letto di Procuste? Altro che schiera con lui, Carnero non ce l'è bene. Il letto di Procuste. Ma ve lo piccolo, si calavano le vite dei tutti greci, tutti i temi, le cose, erano abbastanza interessanti e utili soprattutto perché. Come vedete i miti greci non erano affatto stupidi, meritano di essere letti con tanta attenzione ancora oggi. Allora ve lo racconto in brevissimo tempo. Chi era sto Procuste? Sto Procuste era un cattivone di quelli classici dei miti, che aveva preso il controllo di un fatto lontano e di conseguenza si dilettava a esigere un pedaggio da quelli che passavano. Non era un pedaggio economico, quindi non è che quel Procuste non era un economista. Era una cosa un po' diversa, lui aveva fatto un letto, c'era un suo letto, allora lui faceva sdraiare chi passava su questo letto. Se eri affornato letto non c'era nessun problema, potevi andare. Se invece disgraziatamente ero troppo corto o troppo lungo, lui ti adattava al letto. Su quei corti li tirava e quelli di lunghi li tagliava, questo era il suo tipo di cosa. Voi direte, i terreni anche dei corti? No! Non è così facile, perché se voi pensate con un minimo di sforzo sensuale, vedrete che il letto di Procuste è esattamente lo strumento conoscitivo. Cioè noi conosciamo con un letto di Procuste. La nostra conoscenza funziona così. Allora, quello che c'entra, dentro, perfetto. Quello che non c'entra, tocca faccia entrare. Allora, quando gli economicisti si trovano davanti a una cosa che non entra nel loro letto, come giusto appunto l'altruismo, devono in qualche modo taglia e mena farci entrare, per cui la tirano, la strino, la allargano, la mutano, quello noi lo facciamo sempre. Ragazzi, il nostro modo di conoscere è protestante, per tutto quello che noi incontriamo costantemente noi lo adattiamo al nostro set di punti di vista. Quello è cambiato, una suonerete sul fondo. Sono terribili oramai. Quindi vedete che i greci avevano una serie di idee veramente intelligenti, perché l'immagine è corporale, testa, e dice esattamente questo, quello che io quando c'è qualcosa che cerca di entrare nel mio territorio la sottopongo a un esame preventivo. Se
non crea problemi nel mio territorio, la lascio entrare. Se puta caso non è così precisa, faccio in modo che lo diventi. Per cui quando una teoria, e poi ovviamente sto parlando della struttura perché è quella che si è sbilanciata di più, ma non è che l'azione sia da meno, questo è sempre un problema di impostazione mentale, ma quando una teoria pretende di aver visto come funzionano le cose, e poi deve fare i conti con le cose. E normalmente, per quello che vi dicevo, per il rapporto contraddittoriale che c'è nel mondo, ci sono delle cose che non rientrano. E bisogna farci rientrare. In un modo o nell'altro, anche travisando. No? Quindi che succede? Che noi prendiamo un universo di senso che è completamente non economico come l'universo emotivo relazionale, che è uno dei più importanti per gli equilibri personali, esistenziali, del benessere collettivo e individuale, e lo trasformiamo in qualcos'altro, in una risorsa. Una cosa che credo di aver detto, ma vi ripeto, è che nel momento in cui io trasformo qualcosa in qualcos'altro, faccio ben di più, perché vuol dire che stabilisco delle equivalenze. Allora, nel momento in cui io dico che i rapporti amicali sono una risorsa, sto dicendo che sono uguali al stecco del microfono, al bastone, alla sedia, alla macchina, e quindi sono appuntabili. Ma forse avete detto un film che si chiama Il mio migliore amico. Ecco, quello dice ciò. È normale, nel cinema lo vedete spesso, cioè c'è il riccone che non c'ha un amico a pagare l'oro, per forza, perché come fai ad averli? E lo vuole comprare. Perché l'amico lo compri. Vi dirò di più, compri l'amore, perché sennò le prostitute in giro come le spieghiamo? Non ci avete mai pensato, normalmente parliamo con le prostitute, i cattivi, perché è normale, ma se non avessimo l'idea di poter comprare qualcuno, non ci sarebbe la prostituta. Ragazzi, io lo so perfettamente, andate a spiegare pure a quelli che vanno, però, perché sennò no, così, no? Cioè, ripeto. Però comunque tu in quel momento stai mettendo insieme un atto di chiarezza. C'è poco da fare, nel senso che dal tuo punto di vista sei un chiarista, che poi quello sia consenziente o meno esiste da discutere ulteriormente, abbondantemente. Ma l'ottica stessa per la quale esiste questo processo è l'ottica della possibilità di acquistare delle cose.
Ma perché chiarito? È obbligato.
Su questo deve rispondere, perché c'è la categoria delle prostitute normali che fa benissimo non migliare questo problema, quelle che vengono mandate a casa forse non creare un po' di problema. Però quello che vi volevo dire, comunque, al di là del merito etico e delle possibili problematiche del tema, che sono interessanti e volendosi potrebbero approfondire, è che è l'atteggiamento di fondo che va capito in quest'ottica, no? Nel senso che ridurre è un atto che è in tutte le culture uno degli atti fondamentali, tant'è vero che le prostitute nella gran parte dell'antichità erano sacre, no? Allora, ridurre la prostituzione, l'atto erotico a prostituzione, è un atteggiamento economicista. Perché vuol dire che tu una cosa la compri, qualunque cosa, di che hai bisogno, una donna la compra, l'uomo è uguale. Capite? Il problema del denaro e dell'economicismo a un livello più alto di sofisticazione intellettuale è un problema di invalenza. Il denaro si chiama, porta con sé un'equivalenza generalizzata delle merci. Ed è il modo attraverso il quale le merci entrano nella nostra vita, questo l'ha detto anche Marx, tra le altre cose intelligenti che ha detto per anche lui.
Questo però non sta a un livello culturale.
Oh, questo non vuol dire ovviamente che ai bei tempi tutti fossero così del tutto disinteressati al denaro, però vi faccio presente una circostanza storica, tanto per continuare a mischiare un po' le cose. Non so se vi ricordate l'ascesa di Cesare. Sapete qualcosa dell'ascesa di Cesare? Cesare era di una gens piuttosto sfigata nel momento in cui è arrivato lui, no? La gens Iulia era in un momento di crisi piuttosto nera, tant'è vero che vivevano in un'insula e non avevano una loro domus, insomma, tante cose interessanti. per poter fare il suo cursus honorum aveva bisogno di gente che gli desse dei soldi. E qui entrano in ballo tutti i vari amici della situazione, Crasso, i quali erano mercanti ricchissimi, però non avevano prestigio. Allo stesso modo in cui nell'ancien regime in Francia nel 1700 il borghese non aveva prestigio, il mercante romano non aveva prestigio per il semplice fatto di avere del denaro. Cioè la nostra idea di denaro come indice della qualità dell'uomo è una cosa che si cerca l'altro ieri. E tra l'altro è una cosa assolutamente, come dire, problematica. Perché come dicevano giustamente i latini, i romani, spiegando perché non gli interessavano i soldi, e pugna non onore, il denaro non puzza. Io non so perché succede. Il fatto che tu abbia dei miliardi in banca, a me, non dice nulla di che cosa pensi, se sei buono, se sei vivo, se sei male, se sei presente, non lo so. Perché il denaro arriva per una serie di canali che non sono fonte di giudizio morale. Noi abbiamo deciso che chi ha i soldi è buono, ma è una stronzata, basta guardarli quelli che hanno i soldi. E ne ha rimasti, non mi sembra che sia così difficile, ma però continuiamo a ragionare su questa cosa. E qui ci sarebbe da parlare un altro canale. Però comunque prendiamolo per buono al momento, il problema è questo. Il denaro è un equivalente. Nel momento in cui io giudico qualcuno sulla base del denaro, lo sto trattando come un tavolino. Anche se non ci sembra. Il processo attraverso il quale noi giudichiamo le persone in base ai soldi è un processo che svilisce le persone e svilisce anche noi. Perché noi non siamo esempi, è un processo, siamo dentro pure noi. Se lui lo giudica un tot, anch'io sono giudicabile un tot. E né lui né io siamo più esseri umani, siamo oggetti, siamo alienati. Per questo vi dico che Marx aveva visto molto lontano. Perché l'equivalenza del realizzato delle merci è questo, perché tutto è merce. C'è una storia zen bellissima da questo punto di vista, che mette in luce il paradosso della situazione. Cioè, interrogano un maestro zen e dico, maestro, giudica una cosa veramente inestimabile. E lui, una testa di gatto morto. E sì, non ha prezzo. Il fatto che non abbia letto funziona di vedere e inestimabile. Né la cosa più intima, né la cosa più elevata hanno un prezzo. Anzi, ormai non hanno un prezzo solo le cose intime, perché le cose elevate le vendono, no? I quadri, le opere d'arte. Diceva Zimmer, prima noi cercavamo di guadagnare denaro per acquistare l'arte, oggi vendiamo l'arte per avere denaro. E questo dice tutto. Il mercato dell'arte contemporanea si capisce soltanto in base a questa dinamica. Ciò che probabilmente non ve ne frega niente, ma non peccato, perché l'arte è l'arte. E l'arte di oggi è un'arte che lascia il tempo che trova, nella grandissima parte dei casi è un'arte così, sta là, non ci interessa. Quindi vedete che il denaro si infiltra ovunque, il denaro in qualche misura è una iattura. Ha anche tanti pregi, no? Per darsi, vediamo. Però di fatto da un punto di vista filosofico il denaro è problematico, fortemente problematico. Soprattutto quando si, come dire, impadronisce di tutta una serie di dimensioni di senso che invece sono fondamentali per l'essere umano. L'essere umano ha bisogno di rapporti primari, di qualità. Il denaro è questione di quantità. E qui c'è il paradosso ovviamente di prima, ovvero che io non posso quantitativamente decidere che uno vale qualitativamente, perché il denaro non me lo permette. Tu puoi avere miliardi e miliardi ed essere un perfetto deficiente. Puoi essere senza una vita ed essere una persona che vorrei frequentare. Non c'ha senso giudicare il globale del perfetto, da un punto di vista ovviamente di spessore umano, poi lo stesso la traverò qui, chiaramente lo ha. Però insomma questo è quanto. Quindi l'economicismo, come vi dicevo, attua delle tattiche riduzioniste e sono le stesse tattiche riduzioniste che vengono applicate da tutti quelli che pensano secondo il paradigma out-out. Cioè tutti coloro che hanno una visione del mondo data, no? Non possono non adattare il resto che non c'è. Tutto ciò che esula ed orbita da questa visione deve esserci riportato dentro. Quindi che facciamo noi se ci pensate? Noi non diciamo, ah, il mio strumento non va bene, noi diciamo, ah, il mondo non va bene. O devo reinterpretare, è il mondo che non va bene, il mio strumento è perfetto. Queste sono le dinamiche cognitive che vanno prese in considerazione. Che quando qualcuno vi dice che la realtà non si comporta bene, la realtà è sbagliata, sta dicendo una problema di stupidaggine, perché è il suo modo di capirla che è sbagliato, se non riesce a darne conto. È il modo di capire la realtà che non è abbastanza flessibile, che non è abbastanza adatto, che non è abbastanza sfumato, che non è abbastanza contraddittoriale, di nuovo. Perché la realtà è contraddittoria. Allora, dicevamo, quindi, dalle cose della struttura, dalle considerazioni sulla struttura siamo arrivati a questo tipo di ragionamento. Poi abbiamo visto anche c'era un'altra cosa che era interessante. Nella definizione di Parsons avevamo messo a fuoco il modello di successo, se vi ricordate. Abbiamo visto che la famosa relazione strutturata alla quale si partecipa, secondo Parsons, per essere in un sistema sociale, un esempio di questa relazione strutturata è esattamente il modello di successo, ma non solo, ovviamente il modello di successo l'abbiamo visto perché è più, come dire, evidente, no? È quello che si dà a vedere a noi oggi con maggior chiarezza, perché insomma è proclamato e sbattuto ovunque, però anche altri modelli di comportamento rientrano in questo discorso, no? E non sono tutti negativi, quindi dobbiamo cominciare a renderci conto, in omaggio all'ottica contraddittoriale che abbiamo visto, che vorrei cominciare a prendere in considerazione, che non ci sono oggetti che sono interamente negativi. Ci sono oggetti che hanno dei pro e dei contro, come è abbastanza ovvio, no? Lo sappiamo abbastanza tutti, però quando dobbiamo fare atti conoscitivi lo troviamo. E come che dovremmo continuare a ricordarcelo? Per cui il modello di comportamento e l'insieme di modelli di comportamento che è il ruolo non sono soltanto frustranti, non sono soltanto una costrizione, sono anche uno strumento. Perché tenete presente che il ruolo si genera dai modelli di comportamento per la migliore utilità di quelli che lo usano. Cioè il ruolo concettualmente è un qualcosa che facilita il compito a chi li aderisce. Evidentemente parliamo di un compito condiviso. Allora prendiamo il modello di studente, il ruolo di studente, che dovrebbe esservi abbastanza noto, visto che lo siete. Allora il modello di studente evidentemente si compone, da dove parte prima di tutto? Parte dall'esigenza di qualcuno di laurearsi. Abbiamo visto che questa esigenza è interpretabile in un sacco di modi, non necessariamente per amore del sapere, ma per altre ragioni, spesso volentieri come una stratificazione sociale dello Stato. Ma quello che noi vediamo è che c'è una diffusa domanda di istruzione superiore. Okay? Allora la domanda è, che facciamo? Che tutti quelli che vogliono laurearsi sono lasciati liberi a se stessi e fanno come gli pare, cioè vanno in giro, vengono a casa di professori, li ricercano, scoprono chi sono, li fanno interrogare con dei libri che non sa quali siano e quando, e poi vengono a noi e ci dicono guarda, da questa cosa ho una laurea, è un po' scomodo. Allora che succede? Che comincia a strutturarsi un ruolo studentesco. Allora, il ruolo di studente contempla una serie di cose che vanno fatte, a fronte delle quali si ottiene il risultato che si perseguiva. Ovvero sia, se sei studente, tu farai N esami in 3 anni, tu otterrai una discussione finale, pagherai le tasse, avrai fatto dottore di lezione e dottore di medicina, a quel punto garantiremo legislativamente che tu sei un laureato. E quindi avrai ottenuto tutto. Se pensate che l'antica università si partiva e si andava a cercare il docente chissà dove perché se n'era sentito parlare, la differenza è piuttosto marcata. Non che sia necessariamente migliore se vogliamo, però da un certo punto di vista, dal nostro punto di vista, è più pratico. Soddisfa più persone, no? Pure troppo per me. Però, a parte questo. Quindi il ruolo, come vedete, non è soltanto negativo, non è soltanto costrizione, il ruolo è qualcosa al quale tra l'altro si aderisce in linea massima spesso e volentieri volontariamente, che non mi risulta che ci sia qualcuno che fa forzata per il bandeggio col forcone, no? Siete venuti qui per una vostra scelta, di conseguenza uno aspetterebbe, le famose aspettative, penserebbe che fosse qui con un minimo di scopo, lasciamo perdere, superare. Siamo anche uno moderno, quindi non possiamo permetterci queste differenze o di ardire. Però comunque, il momento in cui aderisco al ruolo, aderisco a un motivo. Voglio ottenere qualcosa che vogliono anche gli altri. Quindi in qualche modo, quando io aderisco a un ruolo, anche al ruolo del modello di successo, se vogliamo proprio andare Sì, no, io non mi sto diversificando, ma mi sto modernizzando. Se vogliamo prenderla così. No? Perché se ci sono centinaia di migliaia di studenti, e io faccio un studente, non sto facendo un progetto particolarmente originale. Probabilmente sarei molto più originale se non faccio una bella turbovanga e andassi a staffare la testa. Oggi come oggi, se voglio proclamare la mia originalità, faccio un'altra cosa, non vengo qui. No? Quindi, evidentemente bisogna interpretare queste dinamiche in modo più sensibile, più furbo, perché altrimenti non ci dicono nulla, non servono a niente. E questo ci permette di farlo invece il discorso dell'azione, del volontario. Perché cosa abbiamo detto ieri? L'azione è dotata di senso, no? È dotata di senso riferito verso gli altri, ma fondamentalmente è dotata di senso. Cioè io quando faccio un'azione, per me quell'azione è importante. E questo ci permette di superare il problema dell'omogeneizzazione. Perché sì, anche gli altri fanno la stessa azione, ma il loro senso sarà uguale al mio. Per me la laurea è la mia, è una, non sono tutte le lauree degli altri. Non so se mi spiego. Cioè, uno dei nostri grossi problemi oggi è fare i conti con l'originalità in una cultura che ragiona in termini statistici. I termini statistici sono assurdi dal punto di vista della nostra vita, perché a me non frega un tubo che il famoso, no, se c'è quello che mangia tre polli, io non ho mangiato manco uno, perché io di fatto non mangio un pollo e mezzo, io non mangio. Questo è il punto. Allora, nella mia vita, i momenti topici, i momenti importanti, i momenti di svolta, quelli che vengono chiamati kairoi, i momenti propizi, sono miei. E basta, anche se li fanno gli altri. Cioè l'azione, in quanto dotata di senso, è un unicum, qualunque azione. Non c'è nessun altro che la fa come la faccio io, perché sono io che la faccio. Possono fare tutti quello che vogliono, non mi interessa, perché il fatto che quella cosa la stia facendo io la rende lei. E nell'equilibrio della mia vita è lei. Chi se ne frega se tutti si sposano? Io mi sposo. Chi se ne frega se tutti trovano un lavoro? Io trovo il lavoro. Quindi per me quei gesti che sono statisticamente irrilevanti sono neutrali. So se è. È di nuovo un problema contraddittoriale. Lo stesso gesto per la statistica è un gesto qualsiasi, lo fanno al 75%, ma a me, io, me ne frego. Per me è quello.
So se è chiaro. Eh?
Esatto. L'azione data di senso è questo, l'azione data di senso è qualcosa che fai tu, dandole un senso. Chiaro, se la fai senza darle, il senso è fondamentale, un po' si perde. Ed è uno dei problemi con i quali ci confrontiamo oggi, no? Agire senza pensare minimamente a quello che stai facendo non è il senso, certo. Ma nel momento in cui tu ti laurei perché ci sei venuto e l'hai voluto, per te quella è un traguardo che non ha pari. Capito? E questo è quello che dicevamo anche ieri con la moda. Imitazione e differenziazione è la stessa cosa. Se noi non riusciamo a cominciare a uscire dall'ottica statistica e vogliamo fare cose che facciamo solo noi, o diventiamo ridicoli o normalmente ci lasciamo le penne. Prendete tutti quelli dello sport estremo che non fanno altro che dare, no? Lo sport estremo è questo. Allora io scelgo dentro una macchina a bagno e buttandomi dall'Everest, sono l'unico deficiente che l'ha fatto, per cui non c'è problema, non è un problema statistico. Però la domanda è che perché te devi buttare una macchina a bagno dall'Everest? Perché te devi far mettere 180 mollette sulla faccia come il Guinness dei primati, forse l'hai detto? Ecco, il Guinness dei primati è chiaramente la rappresentazione di questo, no? Tu fai una cosa che non ha nessun senso, ma l'hai fatta solo tu. E io dovrei essere contento per te. Te pago pure, quello è il paradosso. Tu ti sei fatto mettere 185 mollette attaccate alla faccia, io devo accidenti, devo fare così, bravo. Questa parte non è questa. Perché se tu devi ragionare in termini statistici, è ovvio che bastano tre persone che fanno quello che hai fatto tu, già. Non è più originale e sei sempre insoddisfatto per forza, perché quando è che riesci a fare cosa originale in quel senso con 5 miliardi e mezzo di persone che girano? Ce sarà sicuramente qualcuno che la fa pure lui, è come dire, di nuovo, lì è statistica, no? Allora se tu ragioni in termini statistici sei condannato a non essere mai soddisfatto. Ma vi dirò di più, se ragioni in termini statistici sei una contraddizione che cammina, perché i termini statistici ragionano in termini di media e la media non è originale. Quindi si capisce come facciamo noi a ragionare come cultura che predica l'originalità in termini di statistica che è media. Dovremmo essere contenti di essere medium, come diceva Giallappa, no? Se sono medium, eccolo qua, sono perfetto, sono tutto quello che dovrei essere. Abbiamo un QI che deve essere media, il colesterolo che deve essere media, i trigliceridi che devono essere media, tutto è media, questa originalità dove andare a finire? Non so se vi rendete conto che è una contraddizione continua. Allora cominciamo a imparare a pensare questa contraddizione invece di subirla senza accorgersene. Però il predominio della statistica da questo punto di vista è catastrofico. Perché il predominio della statistica dovrebbe avere una cultura che predichi la medietà. Più sei medio, meglio è. Allora saremmo tutti d'accordo. Ma qui siamo in una cultura che dice che più sei originale, meglio è, ma ragiona in termini statistici. Per cui non se ne può per i fuori, semplicemente. È un conflitto perenne. Buona Pasqua.
Da punto di vista medio
la statistica
termine.
Siamo discutere
anche lì, però diciamo di sì.